che è chiaro, è dimostrato da questa radio, è che a Benito Mezzante non piace tapparsi la bocca. È uno come tanti, disponibile, accanito, passionale. Sicuramente uno che con sto gioco ha voglia di perderci tempo, di ricavarne spunti, divertimento e soluzioni. C'è qualcosa che non mi è chiaro e su cui ho piacere di discutere. Se c'è una cosa dimostrata da tre puntate a questa parte, è che un qualcosa di più giornalistico di quello che state ascoltando allo stato attuale il nostro mondo futsariano non l'ha previsto. E allora, vor signori, sia che voi siate millantatori di chiarezza e apertura mentale, sia che siate fra quelli che sostengono che tanto è solo un gioco, sia che siate lettori o ascoltatori silenti, aprite adesso bene le orecchie. Non sono il vostro confessore, non sono uno che vuole conoscere i vostri segreti, perché sapere i vostri segreti equivale a zittirmi, a non mandarmi a ruota libera. Se sono segreti, li tenete segreti e pagatene gli effetti. Questo è il microfono che vi meritavate voi. Ma io resto, vivo e vegeto per chi mi vuole e chi mi stima, per Rizzato e Capra, per Geronzi e Orlandini, per Pirru, Pipino e Sancutelli, per chi mi affianca e anche per chi, riflettendo con la sua testa, lealmente mi combatte.
Footstar, in collaborazione con www.divin.it e con www.clessidra.it, presenta Dal Vangelo secondo me, puntata numero pari.
È successo in nazionale.
Ritrovati con l'appuntamento sulle nazionali. Partiamo dunque dall'Under 18, che affronta la seconda partita valevole per le qualificazioni di Coppa del Mondo. Dunque dall'Under 18, reduce di una pesante sconfitta di misure contro la Polonia, si presenta con 0 punti e un passivo di una rete, nella differenza reti, al secondo appuntamento contro l'Islanda. Settimana difficile per Guzzolini, che aveva tanta voglia di mutolire tutti con una sconfitta larga contro un avversario poco forte. Dunque Italia-Islanda, formazione nord-europea che si schiera con un 4-3-1-2 con singoli di qualità molto elevata, se non nulla. È un Islanda puntata su basse ma molte skill, tre giocatori importanti, la mezza punta Alfredson e il centravanti Jeremias Olafsson, maniatri importanti. Guzzolini sente che è l'ora di fare sul serio, di riscattarsi, e si presenta nel suo stadio della magia con un 3-5-2 molto offensivo. Scalassi tra i pali, difesa a tre con Brando, Nevito, Maggioni, mediano di interdizione Mortelliti, regista Carparelli, Tronconi largo a destra, trequartista centrale Ala e trequartista sinistro Sancutelli, coppia offensiva Soriano Culatello, a disposizione Daniele Senna e Francesco Fiore. Partita dunque che è andata forse meglio del previsto, 2-0 per gli azzurrini col gol di Fiore, doppietta di Soriano, incredibilmente l'attaccante dell'Inter di La Rosu, Giuliano Ala, cala un devastante poker giocando al trequartista centrale. Infine il pokerissimo di Culatello che supera così tre seghe Moreno nella classifica dei marcatori. L'Italia che raccoglie i primi tre punti si rilancia verso la Polonia, che è già in fuga a 6 punti. Segue l'Italia dunque a braccetto con Slovenia, Hong Kong e Islanda. A 3 punti, ultimo fanalino di coda Sudafrica a 0 punti. Passiamo all'Under 21 di Falchi, stessa situazione della selezione dei 18enni, reduce della prima gara di qualificazione persa contro una grande Spagna, Falchi si accinge ad affrontare una Serbia da non sottovalutare e vincere per ritornare in corsa qualificazioni. I 3 punti permetterebbero di non far scappare la Spagna e di ridare serenità al gruppo. Sappiamo tutti i problemi dell'Under 21, ma in questa qualificazione molti giocatori della 1 possono essere riutilizzati. C'è da dire che gli uomini di Falchi si dimostrano inaffidabili, quasi non tutti, però 5 undicesimi della formazione titolare non sono potuti scendere in campo. Dunque Ciro ha dovuto fare degli accorgimenti alla formazione e ha dovuto sostituirli. Siccome non posso fare di uso privato un mezzo pubblico, non starò a parlare qui dell'incorrettezza di Mario Teschio. Allora, Serbia, che sembra molto istruita da quello schifoso di Zambrotta, molto difensivi, propongono un 3-3-2-2 con una mediana centrale molto affollata. L'Italia che risponde con un 4-1-3-2, la rosa tra i pali, Loffa, Frappa, Ruopolo, Solimaneri, la difesa a 4 da destra verso sinistra. Linea mediana con il solo Levante a fare filtro, Del Duce regista, esterno sinistro Walter Pirru e esterno destro Cascone. Tandem d'attacco Napoleoni Longhi, a disposizione invece il mio amicone Mario Teschio. Partita durissima, molto combattuta, infatti la spuntiamo per fortuna, però solo di misura. Un 1-0 che caccia momentaneamente le critiche, ma non del tutto le polemiche, perché una formazione abbastanza scarsa come la Serbia non ci ha dato possibilità di dilagare e dominare. Una partita sulla carta avremmo dovuto farla. Partita che si sblocca subito con Longhi, ma che poi rimarrà bloccata per tutti i 90 minuti. Il Cile e la Spagna viaggiano molto veloce, sono già a 6, e la prossima c'è già uno scontro diretto Italia-Cile, e vedremo Falchi cosa ci metterà in serbo. L'Italia vede il suo uomo migliore, generoso Del Duce, e la Serbia invece vittima di tutte insufficienze, con i gravi si salva solo il centrocampista Zlatko Prashevic. Passiamo infine alla nazionale maggiore, al centro ultimamente diverse polemiche, ora va di moda, l'importante è lamentarsi. A chi ora subisce le infamate il coach Munafò sul suo metodo di svolgimento del lavoro. Dunque la maggiore si presenta con 11 undicesimi Tecno Riders ed è questo che fa agitare un po' la folla. Si tratta della nona giornata di qualificazione del gruppo 2. Affrontiamo la squadra Materasso, ultima in classifica, 0 punti, Lussemburgo. Partita sulla carta facile, sul tabellino anche di più. Finisce praticamente a pallonate, 22-0, 4 reti di Vitale, 1 rete di Guidadamo, 4 di Righi, 4 di Baldazzi, 3 di Annoni, 5 di Milazzo, 1 di Pochi in testa. Formazione paurosamente offensiva, 3-1-3-3, praticamente a 6 punti all'assalto del povero Mike Halsfelder. Dunque c'è poco da dire se non ricapitolare la situazione del girone. Dopo 9 partite l'Inghilterra prima a 22 punti, segue l'Italia a 20, Bulgaria a 16, Grecia a 13, Estonia a 7, infine a 0 punti il Lussemburgo. La polemica è stata sulla prevalenza dei giocatori tecnici, ad eccezione di Malusci, Annoni e Pochi in testa, quest'ultimo entrato nel secondo tempo. Siccome non mi occupo però del lato politico nel commentare, io mi fermo qui. Appuntamento allora tra 2 settimane con la nostra rubrica sulle nazionali, registrata nelle puntate di numero pari, vi ricordo. Infine vorrei lasciare un messaggio a Dossena, ovvero ti verrebbe parlare così veloce senza balbettare, eh? Alla prossima!
Il gol della settimana.
Serbia che avanza con Prashevic al centro per Bosnic. Bosnic vede libero Radonic sulla destra che converge verso il centro, entra in area, attenzione, pericolo per la porta, ma Del Duce, incredibile, si immola, poi spazza l'area, Levante prende palla in area, alleggerisce a destra per Solimaneri che lancia lungo sulla sua destra per Simon Cascone. Cascone, bellissimo 1-2 con generoso Del Duce, che con un rapido tocco palla serve Longhi, attenzione, clamoroso, un lancio lungo perfetto per Dennis Longhi che evita il dribbling, entra in aria, vede Mirjanin, gol, grandissimo gol, 1-0 per l'Italia Under 21 con Dennis Longhi che tira una bomba sul secondo palo che si infila sotto l'incrocio, perfetto l'assist di generoso Del Duce che prima spezza un'azione, poi la ricostruisce con un rapido scambio 1-2 con Levante e serve precisamente Dennis Longhi per l'appuntamento col gol dell'Italia.
È successo in Serie A.
Settimana con poche sorprese sui campi della Serie A, dove è interessante dire che il vero colpaccio lo realizzano i Bit Spartans sul campo dei Tampax, vincendo con un perentorio 4-1. La prima battaglia per evitare l'ultimo posto viene quindi vinta dalla compagine Yellow Green di Toti, quadrata e attenta nella fase difensiva, superlativa nell'impiego di Horvat trequartista indisturbato, pronto a infilarsi centralmente e a lasciare il suo zampino sul tabellino marcatori per ben 3 volte. La squadra di Femiano dovrà riflettere sul fatto che sembra abbandonata a se stessa, schiava di un 4-4-2 ormai sputtanato, gli avversari si infilano a turno nei buchi degli avversari con facilità disarmante e i giocatori, tra cui diversi in scadenza di contratto, forse inizieranno presto a guardarsi intorno se le cose non cambieranno. Tornando in alta quota, i tecno di Munafò, sempre più forti e sempre più esperti, dominano la scena. 5-0 secco contro i Midnight Angels con quadrupletta di Milazzo e rete di Baldazzi. Quello che potrebbe far discutere è come il progetto di Munafò sia e resterà inattaccabile per tempo immemore. Squadra che pompa esperienza con la nazionale, non perde condizione fisica, inutile, inamichevole, economia stabile e rosa di 23 giocatori, tutti 22enni tranne un ventenne. Praticamente un bug di gioco autorizzato che renderà difficile vedere qualcuno più in alto di loro nel futuro a breve e lungo termine, a meno di perdita di stimoli da parte di allenatore o di buona parte della rosa. Seguono 5 lunghezze di distanza a Catania e Cannibals, ma mentre i primi dominano la scena tra le mura amiche, demolendo Ubic con un perentorio 5-0, i secondi giocano comunque con ampia superiorità sul campo di Alghero, ma passano di misura con un gol rarissimo di un difensore, Sgozzi, su un altrettanto raro sviluppo di un calcio d'angolo. Per le due squadre si prevede una stagione tranquilla, senza patemi d'animo, a lottarsi un secondo posto senza velleità per il primo. È invece la lotta a quattro posto che significa salvezza, il vero e unico motivo per continuare a seguire questo campionato già scritto. Combattono i Midnight di Sandulli, l'Alghero del silenziosissimo Toma e, un punto più giù, gli Ubic di Sila e Desaparecido Pirru. Per questi ultimi, fondamentalmente, sarà il prossimo turno a essere importante, dove sul campo degli Spartans non sono ammessi errori, in vista soprattutto della probabile vittoria di Alghero contro Tampas. Chiuderanno la giornata Angels contro Catania, da risultato quasi scritto in favore degli isolani di Annoni, e il super match tra Cannibals e Techno Liars, ultimo treno per sperare di continuare a vivere con passione anche la lotta per il primo posto. Dal Vangelo secondo me, Benito Mezzante ha sostituito Walter Pirru, a cui inviamo un saluto e un torna presto fra noi.
È successo in Serie B.
Benvenuti da Moreno Treseghe della sua sensualissima voce al nostro terzo appuntamento sulla Serie B. Iniziamo con la B1 che vedeva sfide importanti in ottica salvezza ma anche in ottica promozione. Proprio per quest'ultimo motivo si spiccava la gara magica Sampdoria, con la squadra di Guzzolini alla ricerca di punti contro la corazzata doriana che si è fino adesso imposta nel torneo. I ragazzi di Lamona, d'altro canto, cercano di mantenere la supremazia dimostrata in queste prime giornate. La partita termina per 4-1 in favore della Mona, si sa che tira più un pelo di Mona che tanti buoi in salita. Devil Team Fiorentina aveva un tutt'altro sapore, una sfida da salvezza che i ragazzi di Treseghe vanno a pareggiare 1-1 dopo essere passati in vantaggio con appunto il loro glorioso mister. Per gli uomini viola si fa difficile adesso il cammino, gli aspetta due partite importanti come quella con la Magica e quella con la Sampdoria, che potranno davvero dire molto su quello che sarà la possibilità di salvarsi per questi ragazzi. Gigi Bernau Gebetana era una partita importante per capire quali fossero realmente i valori in campo, soprattutto della squadra di casa. Si sono imposti i biancorossi di Spinale per 4-1 con doppiette di Retto e Suardi, spostato indietro in posizione di trequartista, dove sta facendo veramente una grande stagione. Adesso la Gebetana può vedere più tranquillamente le prossime due partite, tra l'altro contro Bot, e si appresta quindi a consolidare la sua zona salvezza, mentre per la squadra di casa si affaccia sempre più forte lo spettro della retrocessione. Facciamoci adesso al secondo girone della Serie B, che vedeva poche partite importanti, una delle quali era Piadina Club contro Clessidra, finita 6-2 per la squadra di Capra. Gli uomini giallorossi si sono imposti grazie anche alla tripletta del rumeno Cotoi, mentre per la squadra giovane di casa non c'è stato niente da fare contro un avversario più solido in tutti i reparti. Agile invece il cammino per Cinderella e Napoli, che hanno vinto rispettivamente 15-0 e 25-1, e con questo si conclude il servizio sulla B2. Come? Sì? Anzi, mi dicono da studio che ci sarebbe un'altra squadra in questo girone che ha vinto, ed è la Juventus di Zambrotta. Ebbene sì, prendiamo atto di un nuovo passo indietro per il calcio italiano, grazie a una doppietta di Barca e questa volta all'invenzione dell'autogol del portiere. Zambrotta ha vinto 3-0 contro la Torres di Pedersoli. Non so che dirvi, a questo punto penso che questo culacchione sia capace di tutto, e dico solo a tutti gli allenatori di B2 che questa sera, quando tornerete a casa dopo una giornata estenuante di lavoro e vi appresterete a fare la formazione per la prossima domenica e giocherete contro Zambrotta, beh, sappiate che è un giorno perso se non riuscirete ad interrompere la sua maledettissima scia di vittorie. E saltiamo subito in B3, dove non ci sono state, a dire il vero, partite particolarmente interessanti se non quella tra Modena e Longobarda. La squadra di casa si è imposta 3-0 Diciamo anche che gli ospiti avevano lasciato totalmente le fasce sguarnite per concentrarsi sulla zona centrale del campo, ma questa mossa di Zinna non ha pagato. Infatti i ragazzi di Cavour hanno approfittato degli ampi spazi laterali, portando a casa una vittoria importante in ottica salvezza. Da segnalare poi l'attuale classifica, che vede i GPOR in testa rispetto ai Divin, soltanto di una rete. C'è soprattutto da indicare che domenica prossima ci sarà il big match tra GPOR e Divin, che farà veramente capire chi può puntare alla promozione quest'anno. Concludiamo con la B4, dove troviamo una partita veramente interessante fra due formazioni giovani che stanno cercando di imporsi ai grandi livelli. Sto parlando del Perugia e delle New Star United, che hanno pareggiato 1-1. I due mister hanno optato per moduli pressoché speculari, un centrocampo in linea, partita divertente con molte azioni e occasioni da gol. Gli altri match della giornata vedono vittorie facili per Desperados e Manzanese, mentre i Madonnina United si sono dovuti arrendere in casa al Virtus Bari, vittoriosi per 4-0. Segnaliamo che a guidare il girone al momento c'è la Manzanese, ma che dovrà vedersela la prossima settimana proprio in casa della Virtus Bari, candidata alla promozione. Questa settimana Carnevale non è più primo in classifica e quindi le mie gufate iniziano ad avere effetto. Bene, anche per questa settimana è tutto. Moreno Morello striscia la notizia, a voi studio.
Quarto minuto, partita che entra subito nel vivo per un calcio d'angolo per il New Star United contro la forza del Perugia. Vediamo Jussa sistemarsi la palla, Jussa un po' di mischia in aria, continua, alza la testa, lancia lungo Di Galupo, colpevolmente lasciato libero della difesa, insacca alle spalle di Impellizzeri. Purtroppo già al quarto minuto la New Star United, squadra di fuori, battezza la rete del Perugia, 0-1. È l'ottavo minuto, Magica già è sotto di un gol, Baggio si spinge sulla destra, si libera dai Germanesi, tira al centro, vediamo, ecco Mandurera che cerca di intercettare la palla, ma Chuen della leva, Mandurera si rimpossessa il pallone, fallo netto di Chuen su Mandurera, l'arbitro Enzo Moriero non ha dubbi, indica il dischetto del rigore. Ecco, vediamo Mandurera che sistema la palla sul dischetto del rigore, si pone di fronte a Del Duca, a Eric Duca, scusate. Duca lo fissa negli occhi, Mandurera lascia partire un pallone tesissimo, gol! Pareggio di Magica, 1-1. Siamo al 31esimo, la Sampdoria conduce per 3-1 sulla Magica, che ormai si è rinchiusa nella propria metà campo, scevra da ogni velleità di vittoria. Ed ecco, vediamo che i giocatori della Sampdoria si fanno avanti ancora per voler infierire su questa squadra, quando Fanfani tira, si smarca e riesce a passare per Genovesi, che si trova davvero solo, composto, non ci arriva. Biscotti cerca di inseguire Genovesi, ma Genovesi continua la sua sgroppata, si porta nell'area di rigore, ipnotizza Surioni e continua nell'angolino basso a sinistra. L'ubriaca segna il gol del 4-1, 4-1 che spegne le speranze della Magica.
Quanti dentro la area di rigore?
Marrondo si avvicina alla bandierina, il suo cross, palla tagliata con precisione in mezzo all'area, c'è un combattimento fra Negramare e Gadori, c'è un attimo di confusione, la bomba di Righi, miracolo di Zesa, rete, gol. Dovrebbe aver segnato Silvano Sgozzi, sì, proprio lui va a guadagnarsi l'esultanza. Prima rete del difensore dei Cannibals, che con riflesso quasi involontario ha buttato in rete il pallone respinto miracolosamente dal portiere dell'Alghero sul tiro di Gioacchino Righi a colpo sicuro. Vantaggio quindi 0-1 Cannibals.
Siamo a al 38esimo del primo tempo la Fiorentina conduce per 1-0 sul Devil Team con splendido gol di Trezeguet, al settimo con assist di Loglio. Ora vediamo la Fiorentina uscire dalla propria metà campo con Socci che fa un lungo lancio per Chicco Piazza, ma attenzione, il lancio è troppo lungo, c'è cioè Gian Guglielmo Macaluso che si impossessa del pallone, la passa ad Alessandrini che è in posizione favorevole mentre Abelardo Vitali non riesce a stare indietro. Attenzione, si accentra Alessandrini, un tiro teso nell'angolino sinistro che batte il portiere della Fiorentina e riporta il Devil Team sull'1-1. Sessantaseiesimo minuto sul campo di Modena Longobarda, una gara nervosa dove sarà la resistenza sia mentale che fisica a determinare il risultato delle due squadre. Ecco, ora vediamo Agnolfo che fa un lunghissimo lancio per Aurelio che fa un velo per Buser. Buser passa a Florida, Florida in posizione favorevole che tira un pallonetto che beffa Giloris. Gol Modena 1-0 sulla Longobarda che sembra aver accusato il colpo. Settantaseiesimo minuto, Pallagiani che lancia per Boscolo, Di Maggio incredibilmente lascia la palla che finisce a Todorov che ha tutto il tempo per stopparla e battere Morfeo. 1-1, il Perugia riprende il pareggio.
Sei dentro Spartans ad un passo dalla loro prima storica vittoria in Serie A, 3 minuti al termine, quando Orlandini che combatte con Gakas a metà campo riesce ad uscire in grande stile, palla al piede per il centrocampo, gli si fa incontro Horvat, viene a prendersi il pallone il centro dell'attaccante, riesce a fare un buon controllo, viene affrontato da Campagnaro, esce molto bene Horvat che riesce ad averla meglio anche con la collaborazione di Rosi, avanza indisturbato Horvat in aria, praticamente è solo diagonale, rete, 4-1 degli Spartans sul campo dei Tampax.
È successo in Serie C.
Eccoci qui al secondo appuntamento della stagione con l'angolo della C, questa volta leggermente modificato rispetto al primo numero, in quanto abbiamo deciso praticamente di eliminare il commento dei gironi composti da soli bot e di concentrarci un po' di più sull'analisi delle squadre che sono diciamo tra le papabili per la promozione in Serie B. Difatti da un po' di giorni non è presente una news che parla appunto del nuovo sistema di promozioni dalla C alla B, e riassunto in breve, praticamente questo nuovo sistema fa sì che le migliori 4 di tutti i gironi della Serie C, ovviamente ordinate prima per ordine di punti, poi per differenza reti segnate e via discorrendo, praticamente queste migliori 4 saliranno in Serie B. Ovviamente come al solito facciamo un resoconto girone per girone per poi fare un commento finale e vedere allo stato attuale chi è tra virgolette virtualmente in Serie B. Partiamo dal girone 1 che vede attualmente in testa quelli che è il Toro a punteggio pieno e con una differenza di ben più 35. A seguire c'è Cagliari e Randers, tutte e due a 12 punti, però con i primi nettamente favoriti sui secondi, in quanto hanno una differenza reti di più 47 contro il più 19 di Randers. A fare la differenza tra questi due team è l'ottimo Eustaci Maciste, autore di ben 30 reti e attualmente mattatore assoluto della Serie C. Nel girone 3 abbiamo l'FMHT di Antonelli, anche lui ha punteggio pieno, quindi a 15, però con una differenza reti diciamo un po' bassina tra virgolette di soli più 18. Nel girone 4 troviamo il Foggia US di Emanuele Lusitani, anche il Foggia è a punteggio pieno e ha una differenza reti di più 17, quindi diciamo non malissimo, ma rispetto alle altre diciamo è leggermente indietro. Nel girone 6 troviamo l'Este Calcio, anche questo team è a punteggio pieno ed ha una differenza reti di più 25 con praticamente ben 8 gol di Baroni. Nel girone 10 troviamo Soel, sempre punteggio pieno, più 23 di differenza reti, di cui ben 11 del buon Fattori. Nel girone 11 abbiamo invece una situazione particolare. Abbiamo due team umani in testa, tutte e due a 13 punti e tutte e due con una con un'ottima differenza reti, più 31 per l'Inter di La Rosu e più 26 per il Parma di Magellano. Il problema attualmente è questo, che appunto non avendo 15 punti, quindi non rientrando tra i migliori per punteggio, questa differenza reti, ripeto, allo stato attuale, diciamo serve ben poco. Il girone 15 vede in testa il Rimini di Del Nervo, ovviamente 15 punti e con una differenza reti di più 15. Diciamo che qui ci sono ben poche possibilità di rientrare tra i 4 che saliranno in Serie B, almeno allo stato attuale, dato che la rosa, insomma, pur essendo a 15 punti, ci sembra un po' più scarsa, tra virgolette, delle altre. Quindi, diciamo, qui la vediamo difficile. Il girone 16, infine, vede l'SS Torricella di Camilleri, sempre a punteggio pieno e con una differenza reti di più 27. Dei gol segnati dal Torricella, dobbiamo dire che ben 10 sono stati messi a segno da Aimon Moric. Facendo, diciamo, un resoconto finale, possiamo dire che attualmente salirebbero in B quelli che il Toro, come diciamo prima assoluta, avendo 15 punti e una miglior differenza reti, più 35, a seguire l'SS Torricella, citato poc'anzi, con 15 punti e più 27 di differenza reti, un pochino più indietro l'Este Calcio, sempre 15 punti e più 25, e per ultima il Soel con sempre 15 punti e più 23 di differenza reti. C'è da dire che manca ancora molto alla fine, quindi diciamo queste sono più che approssimative come risultati finali, e insomma c'è speranza per tutti.